Buona giornata, anzi soprattutto buona domenica. Titolo di questa mattina per concludere il nostro percorso sulla fraternità, sulla prossimità e la prossimità fraterna. È la Chiesa che nasce da Gesù e nasce come esperienza di fraternità. Ho messo lì questo aggettivo Chiesa domestica perché è un tema a cui tengo particolarmente. Ho scritto anche qualcosetta sul libretto relativo a Padre Medagli, piccole cose, però credo che ci buttino già un po' in questa direzione. La Chiesa nasce nelle case, fondamentalmente, quindi questo dovrebbe permetterci oggi di avere un criterio, credo, fondamentale per rileggere oggi il senso della Chiesa, della comunità che nasce dal risorto. Comunque, facciamo un passo alla volta. Come sempre, un testo di un autore che ci introduce al tema anche in modo un po' graffiante. Credo che conosciate Carlo Carretto, quindi posso dare per scontato che tutti sappiano chi è. Tra l'altro ho avuto l'occasione di stare parecchio a spello perché in quella che fu la casa, no, dei Piccoli Fratelli, dove Carlo Carretto per decenni insomma predicò, abitò e incontrò centinaia, migliaia di giovani tra gli anni 70 e 80, perché la presidenza nazionale della CI ha ristrutturato Casa San Girolamo a Spello e quindi è diventato un luogo nazionale di ritiro, di spiritualità, il famoso deserto nella città, per utilizzare proprio le frasi, le espressioni di Carlo Carretto. Un grandissimo personaggio, la sua vita divisa in più momenti, anche lì vedete molti alti e bassi, no? Anche in lui, quindi maestro, è stato tantissimo nell'Azione Cattolica, il suo primo grande amore, è stato addirittura presidente nazionale dell'allora GIAC, cioè la Gioventù Italiana di Azione Cattolica, quindi una prima parte molto molto attiva che lascerà per entrare nei Piccoli Fratelli, andrà in Algeria, vivrà nel deserto, quindi una seconda parte molto contemplativa, vedete è un uomo molto alla ricerca, e poi, come lui stesso dice, la terza parte della sua vita è una sorta di sintesi tra attivo e contemplativo, quando tornerà appunto a Spello e metterà insieme queste due anime, fino alla morte che, in maniera un po' paradossale ma anche mistica se vogliamo, avviene proprio il 4 di ottobre, giorno di San Francesco d'Assisi. Una bella figura, veramente, anche nei suoi scritti, insomma. Ecco, lui scrive questa cosa sulla Chiesa, tipico, ecco, questo suo parlare forte, a tratti poetico, dicendo queste cose qui. Ecco, inizio così la meditazione, con le sue parole. Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo. Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a te devo. Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della tua presenza. Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santità. Nulla ho visto nel mondo di più oscurantista, più compromesso, più falso, e nulla ho toccato di più duro, di più generoso, di più bello. Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in faccia la porta della mia anima e quante volte ho pregato di poter morire tra le tue braccia sicure. No, non posso liberarmi di te, perché sono te, pur non essendo completamente te. E poi dove andrei? A costruirne un'altra? Ma non potrò costruirla se non con gli stessi difetti, perché sono i miei che porto dentro. E se la costruirò sarà la mia chiesa, non più quella di Cristo. L'altro ieri un amico ha scritto una lettera ad un giornale: lascio la chiesa perché con la sua compromissione con i ricchi non è più credibile. Mi fa pena. O è un sentimentale che non ha esperienza e lo scuso, o è un orgoglioso che crede di essere migliore degli altri. Nessuno di noi è credibile finché è su questa terra. San Francesco urlava: tu mi credi santo e non sai che posso ancora avere dei figli con una prostituta se Cristo non mi sostiene. La credibilità non è degli uomini, è solo di Dio e di Cristo. Degli uomini è la debolezza, e semmai la buona volontà di fare qualcosa di buono con l'aiuto della grazia che sgorga dalle vene invisibili della Chiesa visibile. Quando ero giovane non capivo perché Gesù, nonostante il rinnegamento di Pietro, lo volle capo suo successore primo papa. Ora non mi stupisco più e comprendo sempre meglio che avere fondato la Chiesa sulla tomba di un traditore, di un uomo che si spaventa per le chiacchiere di una serva, era un avvertimento continuo per mantenere ognuno di noi nell'umiltà e nella coscienza della propria fragilità. No, non vado fuori da questa chiesa fondata su una pietra così debole, perché ne fonderei un'altra su una pietra ancora più debole che sono io. Ma poi c'è ancora un'altra cosa, che forse è la più bella. Lo Spirito Santo, che è l'amore, è capace di vederci santi, immacolati, belli, anche se vestiti da mascalzoni adulteri. Il perdono di Dio, quando ci tocca, fa diventare trasparente Zaccheo il pubblicano, Immacolata la Maddalena, la peccatrice. Dio è veramente Dio, cioè l'unico capace di fare le cose nuove. Perché non mi importa che Lui faccia i cieli e la terra nuovi, è più necessario che faccia nuovi i nostri cuori. Questo è il lavoro di Cristo e questo è il lavoro divino della Chiesa. Fine della meditazione, possiamo andare a casa così. Sì, di fronte a questi giganti, giganti che poi semplicissime persone, tra l'altro, cioè, non dobbiamo pensare chissà che cosa, possiamo soltanto ascoltare e meditare. Ciò che possiamo dire di più non è certamente più grande di quello che adesso abbiamo ascoltato. E tra l'altro queste parole nascono da tutto il percorso di quest'uomo. Tenete conto che siamo a cavallo del Concilio Vaticano II, quindi c'è tutta questa fatica di una chiesa in difficoltà prima del concilio, anni 50, no? Quindi tutto questo fermento di cambiamento, va bene, e Carlo Carretto è stato uno di questi grandi profeti e quindi ha sentito su di sé tutto questo parto anche molto difficile dal punto di vista ecclesiale, quindi comprendiamo anche meglio le sue parole, no? Di una straordinaria saggezza. Non mi piace sempre questa cosa, dove vado e poi fondo una chiesa che però è mia, faccio la mia chiesa, no? Lo diceva già Paolo, qualcuno di Cefa, qualcuno di Cristo, qualcuno di Apollo, qualcuno di qui, qualcuno di là, e poi che facciamo? No, forse è meglio invece imparare ad amare la Chiesa così com'è, non quella ideale, perché non c'è, perché è questa, fragile com'è, che rimane sempre, in ogni caso, per opera dello Spirito, lui lo dice molto bene, il luogo, lo spazio attraverso cui è possibile per tutti e per ciascuno incontrare il Signore risorto. Non perché siamo perfetti, altrimenti anche chi ha scritto il Nuovo Testamento avrebbe dovuto praticamente per due terzi non scriverlo, perché avrebbe dovuto togliere Pietro, i tradimenti, e cosa sarebbe rimasto? Sarebbe rimasto un idolo. Bellissimo, meraviglioso, perfetto, è una bella statua, ideale, ma che non è la realtà. Gesù si è consegnato alla fragilità di una comunità che rimane umana, tuttavia promettendoci lo Spirito. Ecco, quindi quando parliamo della Chiesa teniamo sullo sfondo questa prospettiva. Da parte mia aggiungo soltanto questi due riferimenti biblici che trovate sul vostro foglio, sono i primi due, Marco 6:1-12, che sarebbe l'inizio della missione dei primi discepoli, e poi il grande capitolo decimo degli Atti degli Apostoli. Andiamo ad analizzare insieme questi due testi. Marco 6:1-12. Siamo a Nazareth, Partì di là, venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga. Molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è quella che gli è stata data, i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda, di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi?» Classico, no? Quando torniamo al nostro paese: «Ah sì, quello è il figlio di, fratello di...» Scusate la piccola battuta, si sa vita, morte, miracoli di tutti. Nel caso di Gesù anche i miracoli. Peccato che però lì Gesù non compirà alcun miracolo. Perché in realtà questa è una sorta di mormorazione. Non è il desiderio di capire davvero chi è Gesù. Gesù torna nella sua patria e scopre un paese chiuso, incapace di aprirsi alla sua novità. E infatti si dice: ed era per loro motivo di scandalo. Proprio il paese in cui Gesù ha vissuto, sapevano tutto di lui, appunto, avrebbero dovuto essere quasi un po' dei privilegiati, no? E invece ancora una volta succede quello che sappiamo, la resistenza dei cuori, proprio tra i suoi. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio. Impose solo le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Questa prima parte del testo si conclude: Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Vedete? Cioè, tutte le volte che Gesù si sente in qualche modo chiuso, oppresso dalla durezza di cuore, non si ferma lì, va altrove, prosegue il suo cammino. Ecco, è importante leggere tutti i versetti che vi ho detto, perché adesso sentiremo un contrasto rispetto invece alla chiusura del suo paese. È come se il paese in quel momento diventasse l'immagine di una comunità che si chiude invece di aprirsi. Noi oggi diremmo una comunità che non è in uscita, va bene? Ma che tende ad essere autoreferenziale, chiusa in se stessa, impaurita, fortemente identitaria ma non missionaria. E Gesù percorreva i villaggi d'intorno, non si dà per vinto. Se non ci sono lì le condizioni, beh, c'è il mondo intero, c'è una prateria davanti a noi, proseguiamo, andiamo. Da qualche parte accadrà che invece il regno di Dio sia accolto. No, ecco perché Gesù si stupisce molte volte, non vi ricordate? Si stupiva, si rallegrò dicendo: Padre, hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, a chi sembrava essere più immediatamente capace di... Invece questi si sono chiusi e le hai rivelate ai piccoli. E arriviamo al nostro punto fondamentale e sentiamo anche nel testo questo cambio di prospettiva. Chiamò a sé i dodici per la prima volta qui, li ha già chiamati, ma per la prima volta qui inizia una vera e propria iniziazione di Gesù nei confronti dei dodici e dei discepoli. E prese a mandarli a due, e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Vedete che c'è un contrasto molto forte tra la chiusura di Nazareth e, se vogliamo, questa prima chiesa in germe, anche se siamo prima della risurrezione, che comincia per la prima volta a provare il senso, la prospettiva dell'andare, della missione. Siamo prima degli eventi pasquali, ma sapete meglio di me che questi testi sono stati scritti dopo Pasqua, e quindi qui siamo già di fronte a una prima comunità nata dalla Pasqua che sta riflettendo sulla propria missione, che sta iniziando, rileggendo quelle parole iniziali di Gesù alla luce di una Chiesa che sta faticosamente nascendo per la prima volta dopo Pasqua. E quindi qui siamo davvero al cuore dell'inizio della missione. Brevemente, Gesù consegna ai discepoli, ma dunque alla Chiesa di tutti i tempi, alcune indicazioni perché la missione sia custodita nello stile che è suo proprio, cioè lo stile evangelico. Che cosa poi questo voglia dire nel corso del tempo? È il compito che ci è dato nello spirito, no, in una storia che è imprevedibile, che va avanti, no, per capire ogni volta nella storia ecclesiale che cosa significhi attuare questo. Altrimenti penseremmo che i Vangeli siano, come dire, un bel prontuario, hanno già messo lì, che ci dice tutto quello che dobbiamo fare, ma non è così. Ci sono delle indicazioni fondamentali che poi spetta alla Chiesa di ogni tempo cogliere nella possibilità che in quel contesto si ha di vivere queste indicazioni. Prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. Questo è un primo elemento fondamentale, questo famoso a due, non dobbiamo prenderlo alla lettera, come a volte alcuni hanno anche fatto, cioè due a due nel senso di due partiamo, non è così, qui c'è molto di più. Un primo elemento fondamentale che guarda caso precede tutti gli altri, anche quello della povertà, è la fraternità. Ancora una volta, lo so, magari è una parola abusata che a volte rischia di essere un po' romantica, uno slogan, può anche essere però che questo ci dica una nostra resistenza, perché capiamo che è una roba molto grossa, forte, e quindi tante volte ci viene da dire, ah sì, di nuovo, perché comunque il Vangelo su questo non fa sconti. Prima addirittura della povertà, pensiamo anche ai voti, prima ancora, non è che ci sia un prima o un dopo, per carità, ma è interessante che qui ci sia innanzitutto l'invio a due, traducendo, nella Chiesa ogni vocazione, ogni ministero, ma la vita battesimale nel suo insieme, non è una vita solitaria. Il battesimo ci introduce in una comunione di fede. Questo poi vale per la specificità dei voti, vale per la specificità di ogni ministero, ordinato, istituito o di fatto. Si è inviati sempre a nome della Chiesa, dalla Chiesa, nella Chiesa e per l'edificazione della Chiesa. A due vuol dire questo, possiamo tradurlo, innanzitutto la fraternità, dentro questa prospettiva tutto il resto sarà posizionato bene, avrà un senso. Se non c'è questa disposizione fraterna, il resto non può portare frutto. Ormai penso che sia chiaro, no? Che cosa intendiamo quando utilizziamo il termine fraternità, non vogliamoci tutti bene, che bello, che meraviglioso, ormai non è più il caso di dirlo, va bene? Cioè, è questa continua elaborazione che ci permette di vivere dal mattino alla sera, non a partire da noi, lo specchio, vi ricordate, ma sempre in relazione alla molteplicità delle presenze che stanno attorno a noi, fino ad esserci una vera e propria fraternità anche con il creato, che oggi dovremmo sentire ancora di più. anche per quanto riguarda tutta la tematica, insomma, del cambiamento climatico, no? Eccetera. Cioè, questa fraternità in senso molto ampio è una postura di vita, va bene? Non io, ma la mia identità, la mia persona singola è sempre tale perché è all'interno di molteplici relazioni. Ecco perché Gesù si consegna ad una chiesa, non a dei singoli. Mi dispiace dover toccare un nervo scoperto, ma pensando anche a Carlo Carretto lo tocchiamo sempre con molta fraternità e per il bene della Chiesa. Se notate, anche una serie di scandali che succedono, a volte anche per movimenti, fondazioni, eccetera, e perché succede questo? Anche il più grande fondatore, santo, meraviglioso, eccetera, cosa succede? Che se diventa autoreferenziale, succede di tutto e di più. Quando appunto manca il senso ecclesiale. E come giustamente sottolinea spesso l'attuale pontefice, uno dei segni dello spirito è la capacità di lasciare da parte di chi è fondatore e non di trattenere, altrimenti rasentiamo o entriamo purtroppo anche nel grave problema degli abusi. Vedete quanto ci salva saper custodire il senso della fraternità? Altrimenti sapete cosa succede? Che anche i più grandi carismi che potrebbero arricchire la Chiesa rischiano invece di implodere. E questo è grave. Invece appunto di diventare patrimonio comune. Facciamoci sempre questa riflessione, anche per noi preti questo è importante. La mia parrocchia, prima non è la tua. E adesso mi cambiano, finisce il mondo. No, non finisce il mondo. Certo, ogni cambiamento, penso anche per voi sia così, certo è un passaggio molto forte, no? Però è anche l'espressione ecclesiale, no, che ci permette sempre in realtà di rinnovarci innanzitutto e di ricordarci sempre che non c'è mai nulla di nostro nel senso di proprietà. Meno male. C'è la saggezza di avere un cuore libero per lasciare e ricominciare. Credo che tutto questo sia un po' nascosto si manifesti dentro quel li mandò a due, come dire, ecco, ricordati di questo, non sei lì a nome tuo, da solo, a fare il supereroe, perché finisce male. E non ce la fai, tra l'altro. Non è sostenibile. A due. Quindi entriamo già non nel senso ecclesiale della fede se mettiamo davanti questa prospettiva. Non sono prete da solo, perché sono parte di un presbiterio, di una diocesi. Non sono religioso o religiosa da solo, da sola, perché sono parte di una famiglia, di una fraternità, di una comunità. Non guardiamolo subito con sospetto, fossi da solo però potrei fare quello che voglio. Detto con una battuta, no? Ma magari ogni tanto ci viene anche da dirlo, ma non dobbiamo aver paura, perché a volte è anche un po' inevitabile che questo avvenga, no? Magari lo diciamo così. Ma l'importante è non perdere invece mai la saggezza dell'essere parte di un cammino che è più grande di noi e ci accompagna. A due. Prima la fraternità, questa disposizione d'animo. Allora poi tutto il resto, anche le fatiche, eccetera, potranno essere affrontate in un certo modo. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone. Anche qui non si tratta di prendere la lettera, come adesso prendiamo il bastone e partiamo, no? La seconda grande indicazione dopo la fraternità è la povertà, meglio ancora detto forse la semplicità, perché magari povertà a volte per noi indica già subito, immediatamente il tema dei beni, certo, ma qui mi sembra che ci sia qualcosa di ancora più profondo, no? È proprio una sorta di semplicità, di scioltezza, ecco, anche così possiamo dire, nelle cose che facciamo e che viviamo. Chi è appesantito da troppe cose non può camminare. Ecco, questa povertà, semplicità, per cui basta un bastone, no? Né pane, né sacca, né denaro, calzare sandali, non portare due tuniche, vuol dire imparare la fiducia effettiva nel Vangelo, non in altre cose. Quando la Chiesa nel corso del tempo si è fidata troppo di altro, non è più stata trasparente al Vangelo che doveva annunciare. Questo avviene, ripeto, anche per il bene, tante volte, ma perché per annunciare il Vangelo dobbiamo anche avere appoggi, eccetera, eccetera, no? Io credo invece che proprio in questo periodo in cui non siamo più maggioranza, e questo non è per niente negativo, anzi, possiamo finalmente avere il coraggio di respirare di nuovo la libertà del Vangelo, senza troppi altri orpelli. Ecco, domandiamoci se la povertà, la semplicità ci porta come Chiesa, come vita religiosa, come presbiteri, come battezzati tutti insieme, a non avere davvero altra fiducia che non sia la potenza tenera del Vangelo. Il Vaticano II, che rimane il magistero per eccellenza della Chiesa, ogni tanto di questi tempi bisogna ricordarlo, ricordava in Gaudium et Spes, perché lì lo si dice chiaramente, la Chiesa è pronta a rinunciare a ogni tipo di privilegio se questo è contrario alla trasparenza del Vangelo. Magistero conciliare, non Don Gianluca, non un teologo, magistero conciliare. Quindi, se non camminiamo così, non obbediamo al magistero, per utilizzare termini così, no? un po' più, diciamo, classici, ma è così. Vabbè, questa obbedienza al magistero mi piace, perché è molto liberante, no? Un magistero che dice la Chiesa è pronta a rinunciare a tutti quei privilegi che non rendono trasparente la sua missione. Basterebbe già questo per farci, come dire, un bel percorso ecclesiale insieme. Ecco, credo che sia questo, non portare altro se non l'essenziale. Poi certo, qui dentro ci sta tutto il tema dei beni, pensate anche, andiamo anche a livello concreto, credo che valga anche per voi come religiose, noi il tema delle case, dei beni, di cosa ne facciamo, sempre di più, no? Ecco, pensate quante volte siamo soffocati, ma nelle parrocchie anche, no? È da un sacco di beni che, ripeto, per un certo tempo hanno voluto dire anche tanto, sono stati anche i luoghi, gli spazi in cui sono avvenute delle cose bellissime, meravigliose, ma il tempo è cambiato. E questo è il tempo in cui invece è necessario lasciare, senza aver paura, avere come criterio questo. Com'è che oggi le nostre comunità, diventate piccole, magari anche molto fragili, possono tornare ad essere luoghi di Vangelo? Poi magari scopriamo anche che invece una struttura, magari anche importante e grossa, deve essere mantenuta. Se il discernimento ecclesiale, insieme, non di uno, ci porta a dire sì, quella cosa là è da mantenere. Perché? Non perché è nostra, così vedono chi siamo, ma perché abbiamo ritenuto che sia al servizio della missione oggi. Bene. quell'altra cosa no, ci sta schiacciando e allora basta. Basta. Perché se no non siamo leggeri per il Vangelo. E diceva loro, terzo, dovunque entriate in una casa, qui ritorna il tema della casa che ritroveremo poi dopo negli Atti degli Apostoli, perché le prime comunità cristiane nascono così. E non a caso la prima comunità cristiana rilegge questa missione iniziale di Gesù riprendendo proprio questo tema, le parole domestiche di Gesù. Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. E quindi vuol dire che Gesù manda i suoi discepoli innanzitutto, e vedete, non nelle piazze o altrove, nelle case, che poi sostanzialmente vuol dire nell'ordinario della vita, dove di fatto si vive. Non al tempio, Notiamolo bene questo. Gesù stesso sperava che il tempio fosse una casa, la casa del Padre mio, vi ricordate? Poi scopre che non lo è più. E infatti si rivolgerà alle case, nel vero senso della parola. Si troverà meglio lì, come d'altronde si trova bene a Betania con i suoi amici, no? O a condividere il pasto con Zaccheo piuttosto che con Levi, eccetera. Se in qualche luogo non vi accogliessero o non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Sono molto belle queste parole, ripeto, mai da prendere alla lettera, allora dobbiamo fare così, no? Ma lo possiamo tradurre come la necessità della libertà di cuore. Siamo partiti dalla fraternità per passare alla semplicità povertà dei mezzi, per approdare alla libertà di cuore. La libertà di dire non sono accolto, non sono accolta, c'è il mondo intero, come ha fatto Gesù prima a Nazareth, no? Ecco, l'ha fatto lui, ecco perché adesso lo può dire, no? E si prosegue, si va avanti, non lasciarti mangiare dal chiuso. Non lasciarti mangiare dal chiuso, perché ci sono sempre luoghi in cui si possono aprire delle cose per te e per gli altri. Questo credo che ci aiuti anche a non avere risentimenti, eh? Certo dispiace quando uno deve scuotere la polvere, e l'immagine che Gesù utilizza, tipica del suo tempo, no? Quando desidereresti, no? Poter creare qualcosa, essere anche giustamente capiti, non tanto per sé, ma proprio per il Vangelo, dire come sarebbe bello vedere questa cosa che parte, che va, no? A volte succede, a volte no. Il criterio che Gesù ci dà è: gioisci tutte le volte, fosse anche poco, che questa cosa succede. Intanto parti da lì. Dopodiché, quando non succede, questo è anche parte del Vangelo. Dignitatis Humanae, Concilio Vaticano II. Il Vangelo non si impone mai. La fede si propone, si consegna alla libertà di ciascuno e di ciascuna. Dunque, può davvero succedere che quella relazione di fede non avvenga. Certo, noi dobbiamo sempre domandarci che cosa stiamo facendo noi perché questo avvenga, perché la missione sia il più possibile adeguata. Stiamo però attenti, perché c'è anche una resistenza che può nascere anche tranquillamente quando le cose sono fatte molto bene. Perché questo è stato vero per Gesù, e allora? Mi spiegano che cosa vuol dire libertà di spirito? Libertà che ti fa anche dire, guarda, non ti voglio male, semplicemente il fatto anche di scegliere altro è paradossale, ma è anche questa una lieta notizia. Guarda, c'è un Dio che non si impone mai. tu prosegui e vai, e continua a fare questo, cioè a proclamare che la gente si converta, scacciate demoni, ungete con olio molti infermi, guarite, e vedete tutti i gesti che liberano dal male. Questo deve avvenire nella missione ecclesiale. E da qualche parte qualcosa comincia ad accadere. Ecco, qui credo che abbiamo tre elementi indicativi di come la missione si debba svolgere. Vi ripeto, la fraternità come condizione di tutto, parliamo di chiesa, non di singoli, non di individui supereroi. Secondo, la semplicità povertà, fidarsi della potenza fragile del Vangelo. Terzo, la libertà di spirito. Andate, gioite per ciò che accadrà, non siate risentiti per ciò che non accadrà. Ripartite, non lasciatevi mangiare da ciò che è chiuso. Non diventate claustrofobici. Sapete cos'è la claustrofobia, no? La malattia, come dire, la fobia dei luoghi chiusi. Io la conosco bene perché lo sono. Quindi, infatti non vado quasi mai sull'ascensore. Devo farmi psicanalizzare un po', effettivamente, per capire come mai. No, è proprio questo blocco. L'ho scoperto quando ero a Roma la prima volta a studiare, quando ho cominciato a fare questi stati, mi sono ritrovato sul tram, pieno, zeppo, bollente, e io ho capito che ho dovuto proprio fuggire, uscire. Poi, come tutte le cose, un po' uno le gestisce, no? Però non lasciamoci prendere dai luoghi chiusi. Andiamo, apriamo, diamo ossigeno. Di questo ha bisogno la Chiesa. A tale proposito facciamo un salto agli Atti degli Apostoli, in particolar modo al capitolo 10, che vi invito a leggere tutto. Sarebbe importantissimo, ma non possiamo fare un corso di ecclesiologia, insomma, qui, ma ricordarci, appunto, lo ripeto, che la prima forma fondamentale della Chiesa, che a mio parere oggi dovrebbe di nuovo essere quella prioritaria, è la famosa Chiesa domestica, cioè quella che nasce all'interno delle relazioni più ordinarie della vita. Gli Atti degli Apostoli questo ce lo dicono molto bene, no? I famosi sommari, no? Vi ricordate? Si ritrovavano non al Tempio, anche se per un certo periodo i primi cristiani, giudeo-cristiani, continuavano ad andare al Tempio, ma comincia ad esserci una distinzione. Si ritrovavano nelle case il giorno del Signore, chi aveva una casa più ampia, chi era un po' più ricco, la condivideva con la comunità, e nelle case, che erano molto più ampie rispetto alle nostre, le domus romane, avveniva la riunione della comunità. Si spezzava il pane, si ascoltava la parola degli apostoli, si viveva la fraternità. Noi dovremmo riprendere questo grande tema. Ripeto, non si tratta di dire adesso facciamo così, eh? Ma certo, lo stile di quelle prime comunità cristiane oggi ci parla particolarmente. Quando qui in Europa in particolare non siamo più nell'epoca della cristianità, siamo diventati minoranza. E questo forse permette addirittura, no, di ritrovare la semplicità, l'essenzialità di una Chiesa così, che dà la priorità non all'organizzazione, ma agli incontri significativi e alle relazioni gratuite, attorno alla tavola, all'ascolto della parola, alla carità, alla fraternità vissuta. Dico questo perché al capitolo 10, il famosissimo incontro che cambia la Chiesa in maniera radicale tra Pietro e il centurione romano, avviene in un contesto domestico. Provate poi a leggervi questo testo in questa prospettiva. vi era Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica, religioso, timorato di Dio, con tutta la sua famiglia. Vedete, anche di Cornelio si dice questo, un pagano centurione, il quale però a suo modo vive una sua religiosità, una sua ricerca. Faceva molte elemosine al popolo, pregava sempre Dio. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo Cornelio. Egli lo guardò, preso da timore, disse: «Che c'è, Signore? Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio, ed egli si è ricordato di te». Sembra quasi un po' di risentire Abramo. Vi ricordate le goccioline che scendono e deviano? Cornelio, un pagano, è stato quasi una deviazione per Dio, che si rivolge proprio a lui. Lo diciamo in termini ecclesiali, Cornelio diventa una sana deviazione per la Chiesa, per Pietro, che sarà costretto a deviare la sua attenzione verso qualcosa che fino a quel momento era impensabile. Un pagano comincia ad aprirsi alla fede, capite? Scandalo iniziale, problema per la Chiesa, cosa facciamo adesso? Deviazione. Atti degli Apostoli ci racconta la saggezza della prima Chiesa, che non ha avuto paura, è rimasta sconcertata, certo, ha dovuto camminare a lungo, ma ce l'ha fatta. Cioè, ha colto quella novità come, Concilio Vaticano II, un segno dei tempi, cioè un segno dello Spirito. Ora manda degli uomini a Giaffa, fa venire un certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare. Vedete quanto le immagini richiamino sempre la domesticità? Per esempio, lo stesso Pietro non è neanche a casa sua, è a sua volta ospitato da un altro che si chiama come lui, Simone. Cornelio è colto nel contesto della sua casa, della sua famiglia. Pietro, capo della chiesa, non è in un palazzo, non è neanche a casa sua, è ospitato da un altro. Pensate a questa bella fragilità di Pietro. Il capo della Chiesa non vive di sé, non vive per sé, non vive da solo. Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Intanto vedete che già questa disposizione di fondo di Cornelio sta generando una fraternità. Cornelio stesso non rimane da solo nella sua ricerca, coinvolge altri, manda un altro soldato, invia altri. Questi, mentre sono in cammino, non lo sanno ancora, ma a loro volta sono coinvolti in ciò che sta accadendo. Gli venne fame, voleva prendere cibo. Torna la fame, torna il cibo, torna la tavola, torna la casa. Mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Ci ricordiamo tutti quella visione. È una visione che richiama di nuovo un banchetto. Pietro, uccidi e mangia. Non posso, Signore. Sintetizzo adesso, senza leggere tutto. Non posso. E Pietro ha ragione, non può. Per la norma della sua religione non può mangiare determinati tipi di carne. No? E quel sogno è che insiste invece. Tutto è puro, perché io l'ho reso puro. Non temere, non avere paura, fai questo passaggio. Lo diciamo in termini eucaristici, beati gli invitati alla cena dell'agnello. La risposta che noi diamo è tratta non da questo centurione, ma da un altro centurione, da una persona pagana, che è entrata nella liturgia. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Capite la forza dell'invito universale, che è davvero per tutti, per voi e per tutti. Pietro sta cominciando a riflettere su come sia necessario che l'incontro con Gesù metta in discussione le varie chiusure anche religiose. Sta disponendo il suo cuore ad accogliere una novità che ancora non conosce, perché non si è ancora incontrato con Cornelio. Questo accadde per tre volte, poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato nel cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco gli uomini inviati da Cornelio. Si presentarono all'ingresso, chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano, alzati, scendi, va con loro, senza esitare, perché sono io che li ho mandati». Pietro scese incontro a quegli uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?» Vi faccio notare solo una cosa. Prima dell'incontro con Cornelio, Pietro non riesce a comprendere appieno ciò che sta accadendo in quella visione. Lo traduco per oggi, Il famoso sensus fidelium di tutto il popolo di Dio implica tutto il popolo di Dio, pastori e popolo insieme. Non c'è nessuno e nessuna di noi che ha la scienza infusa. Lo dico di tutti, dei superiori, dei vescovi, dei presbiteri, come dei fedeli laici, perché ci può essere anche un clericalismo al contrario, questo vale per tutti. Ciò che ci salva è a due, vedete? Ciò che ci salva è la Chiesa. Ciò che ci salva è mettere innanzitutto al centro l'esperienza ecclesiale. È solo lì dentro che possiamo maturare il sensus fidelium, come dice Lumen Gentium, Vaticano II, che è di tutta la Chiesa. Ecco la sinodalità, che non è solo un pallino di qualcuno. Se la Chiesa non è sinodale, non è, semplicemente. E qui lo notiamo, questo è già un primo grande, fondamentale esercizio sinodale della Chiesa, di ascolto reciproco, tra il capo della Chiesa e uno che sembra distantissimo dalla Chiesa. Il centurione Cornelio, uomo giusto, timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei giudei, ha ricevuto da un angelo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli. Pietro allora li fece entrare e, notate, li ospitò. Torna di nuovo il nostro tema della chiesa domestica. Non è che questi arrivano, Pietro comincia a fare la catechesi, li ospitò. Il giorno seguente partì con loro, e quindi c'è veramente una comunione di vita. E alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. A sua volta, Pietro non è da solo. Vedete che torna sempre questo tema, mai da soli. Anche Pietro non parte da solo. E quindi la fraternità si allarga. Ci sono quelli venuti da parte di Cornelio, e adesso Pietro non parte da solo ma con altri, e il gruppo si allarga, e possiamo anche immaginare che lungo la strada abbiano cominciato a parlare, a conoscersi, a camminare insieme, appunto. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Ancora di più, si allarga. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro, si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Pietro lo rialzò dicendo, con quella frase meravigliosa, alzati, anche io sono un uomo. Guardate, basterebbe questo, detto piano, per ripensare totalmente il senso del ministero nella Chiesa. Pensate, quando abbiamo fatto del ministero qualcosa di sacrale, sappiamo che cosa è successo, eh? Per il Nuovo Testamento i ministeri non sono così. Scusatemi se mi permetto, ma sono laici, 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 eh? E infatti mediano il senso del loro essere da categorie laiche, non sacerdotali, non il Tempio, non i Leviti, il capo famiglia piuttosto, pater familias, piuttosto che i presbiteri, gli anziani. Questo non toglie niente all'autorità del ministero, ma certo deve essere ripensato così. Alzati, anch'io sono un uomo, non sono Dio. Anche una certa mentalità abusante vive di questa cosa qua. In quanto c'è qualcuno che sarebbe in un contesto sacro, intoccabile, potrebbe anche permettersi di fare qualunque cosa. Lo so che di nuovo una ferita è dirci queste cose, ma credo che sia importante dircele, non per giudicare, ma proprio per liberarci, per essere più liberi come Chiesa. Alzati, anch'io sono un uomo, capite? Pietro non dice, adesso devi sottometterti a me perché io dall'alto so che cosa Dio vuole per te.
Così sarebbe una Chiesa molto umile.
Sì. Sì, sì. Evangelica, semplicemente. Chiarisco subito, Non vuol dire mettere in discussione l'autorità che è data ad alcuni per l'imposizione delle mani. Non è questo. Ma certo, il tema dell'autorità nella Chiesa oggi è fondamentale, deve essere ripensato su Gesù, non in termini mondani. Anzi, è proprio in questo modo che diventiamo più autorevoli, non meno. Alzati, anche io sono un uomo. Vi chiedo un favore, perché, ma davvero, lo credo davvero, che la vita religiosa abbia su questo anche davvero un'opera importante da compiere. È difficile, ma soprattutto per le generazioni più giovani di preti, stategli vicino. E ogni tanto ricordate loro questa frase: anche tu sei un uomo. Mi sono spiegato? Se proviamo tutti insieme a fare questo lavoro, a volte possiamo anche salvare delle persone, sapete? Perché quando per timori vari, e poi non si giudicano le storie di ciascuno, ma magari trovi anche dietro un ruolo, una difesa, eccetera, alla fine, prima o poi, cadi, vai in tilt, non si sostiene questa roba qua. Ecco, vedete? Anch'io sono un uomo. E se ci aiutiamo a ridircelo, o viceversa, anch'io sono una donna, mi raccomando, perché viceversa sempre, innanzitutto, ecco, allora poi tutto il resto si costruisce. Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: voi sapete che a un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri. Pensate quanto è coraggioso qui Pietro, Cioè non è che tranquillamente dice, vabbè, ormai è tutto superato, ma sì, va bene. Ma ecco, anch'io sono un uomo in questo caso, La sto facendo troppo lunga, dovrei smettere, come faccio?
No,
mi date ancora 5 minuti?
Sì,
scusate, abbiate pazienza. No, no, non ho visto l'ora. Ecco, anch'io sono un uomo, passa anche attraverso questa cosa qui. Vedete, anche lui dice, ma io arrivo da una tradizione per cui sappiate che per me fare questo passo è una roba grande, no? Però, ecco il però, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Ma vi rendete conto di che potenza c'è in queste parole? Se la Chiesa andando dicesse questo, Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare. Interessante questo, cioè loro pensavano che Pietro arrivasse e quasi come un dio, no? Dicesse, ecco adesso ti rivelo. E invece è Pietro che dice, ma spiegatemi, ma che cosa cercate? Perché io non so bene che cosa stia succedendo, non lo so neppure io, ma dobbiamo capirlo insieme. Cornelio allora rispose, 4 giorni or sono, verso quest'ora stavo facendo la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa e spiega tutto. Subito ho mandato a chiamarti, tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Dobbiamo immaginare, no? In che stato sarà rimasto Pietro, perché dice adesso che cosa gli dico? Non è che mi sono preparato la lezione, no? O la meditazione. Eppure Pietro, grazie all'incontro con Cornelio, sta mettendo insieme i pezzi. Questo mi dice questa cosa qua, io l'altro giorno ho fatto quel sogno, ho intuito che potevo entrare in una casa di stranieri, cosa che fino adesso mi sembrava strana, impossibile. E Pietro che cosa fa? Legge sul momento ciò che sta accadendo. Pietro allora prese la parola, è qui anche molto forte, no? questa espressione, e disse, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Qual è stata l'operazione di Pietro? Dire il Vangelo di sempre nella forma udibile da Cornelio e dalla sua famiglia. Non c'era modo migliore di dire il Vangelo nei confronti di Cornelio e della sua famiglia se non in questo modo, sottolineando un elemento del Vangelo. Dio non fa preferenze di persone. A qualunque nazione le persone appartengano. Solo dopo, avviene l'annuncio esplicito. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, Gesù di Nazaret. Vedete? Però è importante questo passaggio. Non esiste Gesù di Nazaret che arriva dall'alto, scusatemi l'immagine, no? Perché a volte noi rischiamo anche di essere così nell'annuncio. Esiste Gesù di Nazaret per Cornelio, che in quel caso per Cornelio è, tramite Gesù sto cogliendo che Dio non fa preferenze di persona. Allora io sono coinvolto in questo invito, anche se sono straniero. Cioè questo è il senso dell'annuncio, Cogliere come il Vangelo sia udibile oggi, in quel contesto lì. per quelle persone che ho davanti a me. E per fare questo ci vuole tanto lavoro, ci vuole sinodo, condivisione, dialogo reciproco, sensus fidelium, che non vuol dire la maggioranza che vince, ma accordo nello spirito, ascoltandoci reciprocamente a partire dalla vita. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. I fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse fuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Qui c'è un'altra Pentecoste, Un altro racconto della Pentecoste. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Guardate la finale del capitolo. Quindi pregarono Pietro di fermarsi presso di loro alcuni giorni. Torna di nuovo il tema della casa, della condivisione e dell'ospitalità. Quasi come risultato, no, se vogliamo, di tutto questo percorso. Vi ho preso un po' più di tempo, ma era per avere almeno due grandi immagini, no, che ci possono sollecitare, no, dal punto di vista spirituale, a proposito dell'esperienza ecclesiale. Che cosa vuol dire per noi oggi essere parte di una Chiesa che forse per la prima volta dopo tanto tempo si ritrova molto di più nel contesto di Pietro e nel contesto in cui i tanti nuovi Cornelio forse sono in attesa di un annuncio così, ad un patto però, che di fronte a questi Cornelio come Chiesa abbiamo il coraggio di cambiare, di rinnovarci.